Allora, cari fratelli, bene. Ci va pazienza nella vita, ci va pazienza in tutte le cose e sappiamo che la pazienza è un aspetto fondamentale dell'amore che noi abbiamo conosciuto perché siamo stati conosciuti da Dio e vogliamo conoscerlo. E Dio ha queste qualità, queste caratteristiche. Come diceva il primo canto, così qual sono io vengo a te, dice l'autore di questo cantico, perché ogni credente deve avere bene chiara la sua condizione e deve conoscere qual è la sua condizione naturale e anche la sua condizione di credente. Naturale nel senso di quando non è ancora proprio credente oppure si avvicina. Invece quando è credente deve la parola del Signore e pure l'azione di suoi servitori che lo correggono, lo fanno trovare di fronte a questa gravità che è il peccato che comunque continua a lavorare nei cuori dell'uomo, perché è il suo mestiere. Però sappiamo che il Signore è potente, ha vinto il peccato, ha vinto la morte. E quindi questo ci consola, perché possiamo rivolgerci a Lui con, come sta scritto, come un padre. E che è vero che il padre ci può bastonare, ma ci corregge per il nostro bene. E le sue correzioni hanno sempre un fine educativo, non vogliono distruggere. Magari fanno male, ma non sono per distruggere, sono per costruire. Costruire questo rapporto che ogni credente deve avere in cuor suo con colui in cui crede. Come io vado da una persona e gli dico credo in Dio e lui mi dice dimostramelo con i tuoi fatti che credi in Dio. E questi, quelli che non sono credenti, lo sanno bene ed è un'arma che Satana usa proprio per demolire i credenti, l'autostima dei credenti e la fede dei credenti. Allora, adesso volevo leggere, vi dico i versetti. Volevamo leggere insieme 2 Corinzi 10, 12, 17, nella Nuova Diodati è pagina 205, poi 2 Corinzi 5, 11, 21 e qualche pagina prima dal 201, poi 2 versetti in Romani 12, l'1 e il 2, e altri 2 versetti in 1 Pietro 4, 1, 2. Allora, se c'è qualcuno che vuole leggere. Allora, leggo io, legge Enrico, vieni.
12. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Ma noi non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma che il Dio della misura ha assegnato a noi, permettendoci di raggiungere fino a voi, di giungere fino a voi. Perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. E non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede, noi saremo maggiormente considerati tra di voi, secondo la nostra norma, in modo traboccante, così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera d'altri di cose già preparate. Ora, chi si gloria nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Amen.
Amen. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi. Ma secondo la misura della norma che il Dio della misura ha assegnato a noi. Non ci vantiamo delle fatiche altrui. Nutriamo speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra di voi. E poi, cosa importantissima, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. E questa è la verità sacrosanta. Poi, al capitolo precedente, al 5, sempre di 2 Corinti, leggo io. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze, perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vediamo l'opportunità di gloriarvi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Infatti, se siamo fuori di senno, lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno, lo siamo per voi. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Amen. Qua è un paragrafo ricchissimo perché parla del timore del Signore. Finché si possa rispondere a coloro che si vantano, si gloriano dell'apparenza e non di quello che è nel cuore. E poi una cosa importantissima che l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. E poi alla fondo di questo paragrafo, egli, poiché egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Poi Romani 12:1-2, se c'è qualcuno che vuole leggere, ben venga.
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Grazie. A presentare i vostri corpi, che il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente. Io una volta quando mi hanno operato di appendicite, non di appendicite, scusate, di ernia ombelicale. Subito dopo l'operazione mi hanno mandato a casa, ero in macchina e mi si è messa a sanguinare la ferita. E mi sono arrabbiato, e anche un po' con Daniela, se lo ricordo. E allora, però, poi riflettendo mi sono chiesto, ma perché mi sono arrabbiato se sono credente? Daniela non ne poteva niente. Allora questo ci deve far riflettere, perché qua c'è scritto presentare i vostri corpi che il vostro ragione e servizio quale sacrificio vivente. E poi, sempre a proposito del corpo, in 1 Pietro 4:1-2 dice: poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Amen. Vedete, cari fratelli, accomodatevi pure, scusate. Cari fratelli, noi sappiamo per fede che non serve la conoscenza della Bibbia e della parola. Questo può servire quando uno è un credente, diciamo, come si può dire, è un credente maturo, la conoscenza può servire, oppure un credente che, diciamo, ha assimilato per fede gli elementi della salvezza di Dio. La cosa più importante non è conoscere la Bibbia, è una cosa molto bella e molto utile anche quando opera in noi la fede, ma quello che è importante, prima di tutto in ogni altra cosa, è che ciascuno di noi di essere lavati dal sangue di Gesù Cristo. Come dice Paolo, qua Paolo nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 10, insegna proprio come ci si deve comportare come credenti. Dice: non osiamo paragonarci, e poi dopo ancora dice: misurando da se stessi, con quelli che si misurano da se stessi e si paragonano con se stessi. Cioè, probabilmente c'erano delle persone che si vantavano della loro fede, ed erano sicuri della loro convinzione, Però Paolo dice: questi non hanno nessun intendimento. Ed è così, cari fratelli, per chiunque che si definisce credente, si paragona ad altri credenti e si raccomanda da solo, come quelli che abbiamo visto che ci sono tante comunità di credenti che basta abbracciarsi, cantare, alzare le mani al Signore, fare la lode, condurre la lode. E sono cose che però, secondo quello che dice Paolo qui, contano ben poco. Addirittura dice Paolo: non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che crescendo la nostra fede. Ah sì, perché qui Paolo probabilmente era contestato da dei credenti e quindi si stava difendendo. E cosa dice Paolo? Io spero che cresca in voi la fede affinché possiate riconoscere che quello che io vi dico è vero. Ancora misericordia per chi è incredulo. Però dice: non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma che il Dio della misura ha segnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi. Vedete, Paolo è ben consapevole della sua posizione e del suo stato nei confronti del Signore, ma anche nei confronti di altri credenti. E si appella al Signore della misura. Il Dio della misura che ha assegnato a ciascuno di noi, nel senso che è Dio stesso che regola i rapporti tra credenti, perché sapete quando dice che la parola ci accusa ma anche ci giustifica, ognuno di chi crede sa che viene vincolato dalla parola di Dio, e quindi la parola di Dio lo accusa ma anche lo scusa, e quindi sa quando fermarsi, sa quando esagera oppure perché è la misura, perché è il Dio della misura. Volete che il Dio che ha creato i cieli e la terra non abbia misura nel fare le cose? Come ha fatto muovere gli astri? Se c'è qualcosa, anche solo di l'oscillazione dell'asse terrestre, se va oltre un determinato grado, possono succedere dei maremoti, può succedere di tutto. Quindi il Dio della misura in questo senso, che è il Dio che sa ogni cosa perfettamente e insegna a Paolo come si deve rapportare con gli altri. E dice che chi si comporta così, chi si vanta, si gloria, chi dice amen, adesso questo lo aggiungo io, non lo dice Paolo, però non ha intendimento. Perché è così, abbiamo detto, dicendosi, chi si dice credente, si paragona ad altri credenti, si raccomanda da solo, ma si raccomanda da solo perché si appoggia sulle cose che conosce, grazie al suo impegno, al suo studio, al suo stato, anche alla sua posizione all'interno della comunità. Poi abbiamo letto che Paolo spera, non si vanta delle fatiche altrui, cioè io sono arrivato a voi con la predicazione, dice, non sono arrivato ai vostri parenti, mettiamolo tra virgolette. Quindi Paolo sa benissimo a chi si è rivolto. Ma spera che, conoscendo la fede, che crescendo la fede dei Corinti, sia considerato di più tra i credenti di Corinto. È molto importante quello che è scritto qui, perché chi si confronta si deve confrontare solo con la santità di Dio e non con gli altri fratelli. E con la conoscenza che ha del Figlio di Dio, con la conoscenza personale. E con la conoscenza di suo Figlio Gesù. Non per quello che ha fatto o che hanno fatto gli altri. Perché come abbiamo detto prima, e come sappiamo, che la salvezza è personale, ci è sempre stato insegnato così. Quello che fa il salto di qualità nella vita di un credente è la vicinanza a Dio, è solo questo che fa compiere le opere. Non è la nostra volontà, o la volontà degli uomini, o i pensieri, o i progetti degli uomini che fanno compiere le opere. È la vicinanza a Dio che fa compiere le opere. È sempre stato così, cari fratelli, nella storia della fede. Abbiamo visto Giuseppe, abbiamo visto tutti quanti, anche Giovanni, Daniele, tutte persone che, Davide, re Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, erano tutte persone che il loro cuore erano vicine a Dio e quindi hanno compiuto le opere che il Signore gli ha concesso. Perché anche per noi sappiamo che c'è scritto che compiamo le opere che il Signore ha precedentemente preparato nella sua infinita sapienza. Quindi non possiamo fare nulla. Addirittura ci viene detto non potete fare un capello bianco e uno nero. E questo deve farci riflettere sul nostro impeto, che è solo una cosa carnale. L'impeto del credente che si avvicina a Gesù cessa. Le armi vengono buttate via, spezzate. E c'è scritto così qual sono, la canzone diceva il cantico. Vengo a te così qual sono, con onestà, con trasparenza, con le armi rotte, col cuore sofferente, contrito, la contrizione che porta al Signore. Non l'esaltazione sentimentale nei confronti della parola del Signore o l'esaltazione per un cantico. Queste cose non avvicinano al Signore, ci fanno continuare per un binario che è diverso da quello del Signore. Per questo, abbiamo detto questo, abbiamo letto questi passi, perché è importantissimo, come loro veramente, cari fratelli, comprendere e fare proprio, assimilare per fede, che cos'è la giustificazione per fede, che noi sbandieriamo. Non lo dobbiamo sbandierare, dobbiamo averla in cuore questa convinzione, questa verità, questa realtà. Non quello che facciamo o sappiamo o quanto siamo bravi di fronte agli altri e di fronte all'Eterno. Perché, cari fratelli, di fronte all'eccellenza del sacrificio di Gesù Cristo, tutto questo che abbiamo detto che sbandieriamo vale assolutamente zero. Zero. Vale zero di fronte a Gesù. In 2 Corinzi 5 all'11 dice un brano bellissimo, parla del timore del Signore. E questo è il primo aspetto fondamentale per chi è credente. E poi dice questo, Paolo insegna questo, perché così chi è credente può rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Ed è così per tutti i credenti. Non parlano perché sanno qualcosa, perché hanno imparato qualcosa. Hanno imparato perché sono stati discepolati, lì è diverso. Ma non è che la nostra conoscenza ci giustifica, l'abbiamo letto prima. È colui che il Signore giustifica che ci fa andare avanti. I veri credenti non parlano delle cose che sanno, ma parlano di cosa hanno nel cuore. Se non abbiamo fatto un'esperienza personale di fede, di salvezza, di giustificazione, di compassione col Signore, di aver assaporato la misericordia di Dio, allora è difficile che possiamo parlare agli altri. E cos'è che hanno nel cuore i credenti? O Gesù morto e risorto per dare la vera vita, oppure la carnalità dei pensieri e delle teorie umane, che sono solo parole morte, volte queste solo a rendere schiave altre persone, o farci deridere da altre persone, perché sapete che il mondo è veramente malvagio. Gli increduli fanno di tutto per smontare la fede di una persona. Possono dire, voi mi muovete solo per sentimentalismo, perché questo è stato detto a me, con una persona che non credeva. E poi pensandoci bene, per emozioni vi muovete, mi è stato detto. Ma noi ci muoviamo per emozione, perché siamo fatti di nervi, di carne, di sangue. Però l'emozione non è quella che prende il sopravvento. Quello che prende il sopravvento nel credente è la pace, la tranquillità, la fede nel Signore, la comunione con Dio. Per forza che siamo emotivi, siamo fatti di nervi, di sangue. Voglio vedere. Quindi vedete com'è sottile il diavolo quando mette in bocca a queste persone delle parole. Voi vi muovete per emozioni, certo che ci muoviamo per emozioni, ma noi abbiamo questa certezza incrollabile che quello che è scritto è vero. Quello che è scritto è vero e conduce le nostre vite. Il Signore conduce le nostre vite, ci guarda, ci protegge, ma non con le armi. Le nostre armi dobbiamo buttarle via, abbiamo detto. E questo che si vanta di quello che sa è colui che fa parte di una religione, che può essere protestante, evangelica, cattolica, anche la religione ebraica. Sappiamo la legge, quanto è importante per l'ebraismo, la Torah. Ma la Torah è importante anche per noi. Sono diciamo, le prescrizioni che noi non dobbiamo osservare perché non essendo ebrei. Però riportato nel nostro mondo anche il legalismo può essere un'espressione di questa forza di cui si fa uno che dice di credere ma che in realtà non crede. Perché dice io adempio tutte queste regole e quindi sono giustificato, vengo al culto, partecipo agli studi. Pietro, quando si trovava con Gesù e c'erano dei discepoli che se ne erano andati, cosa diceva? Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Perché sapeva perfettamente in cuor suo che solo la vicinanza a Dio poteva salvarlo e guidarlo in ogni cosa. E vedete, cari fratelli, nel Signore, è il Signore stesso che ci pone di fronte la libertà e questa libertà si manifesta nel suo figlio Gesù. Intendiamoci, la libertà all'interno dei vincoli della fede non è libertà del mondo che poi si traduce in libertinaggio, faccio quello che voglio, come mi pare, quando voglio. Un credente non è così, perché sa che tutto dipende, anche i tempi dipendono dal Signore, quindi se una cosa non può fare adesso, accetta una porta chiusa, accetta una porta sbarrata. Probabilmente io quando mi sono lamentato con Daniela non ero ancora credente. Sì, credevo, certo che credevo, ma non avevo ancora fatte mie le giustificazioni per fede. Ho la libertà vera che si approva, si assapora da figli di Dio. In questo capitolo, in 2 Corinzi 5, dice una cosa importantissima, e la leggo. poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Questo che è morto, uno solo che è morto, è Gesù Cristo. E noi tutti perché siamo morti? Perché sappiamo, la Scrittura ci insegna, che tutti quanti noi, prima di conoscere Dio, eravamo tutti morti nei peccati. Ed ora, dopo che abbiamo ricevuto la grazia dello Spirito Santo, siamo morti, o perlomeno dovremmo essere morti al mondo. Tutti i veri credenti sono morti nel vecchio uomo per rinascere grazie alla fede in Gesù Cristo. Coloro che vivono, come dice Paolo, non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto, cioè grazie, vivono grazie a colui che è morto e risorto e per mezzo di colui che è morto e risorto, cioè il nostro Signore Gesù Cristo. Ma la cosa fondamentale, e questo credo sia una cosa che il Signore ci vuole dire oggi, è che uno è morto, quindi tutti sono morti. Ma perché sono morti tutti? Perché hanno solidarietà, hanno compassione di quell'uno che è morto. Cioè si immedesimano nelle sofferenze di colui che soffre, in questo caso il Messia, come ci dobbiamo immedesimare nelle sofferenze dei fratelli. In questo caso vale il fatto che se un fratello soffre, io soffro nel cuore, come se mancasse mia mamma. Perché è una sofferenza anche del corpo. Paolo dichiara in questi bellissimi versetti che lui è imprigionato dall'amore di Cristo. Infatti c'è scritto, l'amore di Cristo ci costringe, o in altro modo si potrebbe dire, ci vincola, l'amore di Cristo ci vincola noi credenti, ci controlla, ci spinge a fare le cose. Quindi vedete che non siamo noi. Ma è un miracolo, perché è Dio che veramente viene a abitare nel cuore del credente e lo muove i suoi pensieri, muove il suo cuore, muove le sue azioni. Infatti sappiamo che l'uomo non sa amare, la Bibbia ci insegna che l'uomo non sa amare e che gli si deve insegnare ad amare. L'uomo è volubile, l'amore dell'uomo è volubile, è incostante, l'uomo è incoerente in quello che fa. Poi quando parliamo con gli increduli ci sentiamo anche dire, tu non sai quello che io ho nel cuore e quello che ho vissuto nella mia vita. Ed è questo certamente vero, però Cristo lo sa cosa hai nel cuore, anche tu che sei incredulo, perché sappiamo che il Signore ci dà anche la capacità di intendere gli spiriti, cioè chi nei doni che il Signore elargisce attraverso il suo Spirito Santo, ci dice anche che ci dà la capacità di capire chi abbiamo di fronte, quale spirito domina quella persona. È per questo che possiamo parlare e misurarci con misura, seconda, come diceva Paolo, con la norma che ci è stata data. Invece l'amore di Dio in Gesù Cristo è costante, è un amore costante e duraturo. C'è scritto che ha preparato prima della fondazione del mondo, dei tempi, il sacrificio di Gesù. Quindi, vedete, è un amore eterno. Paolo si rende conto che l'immutabile e costante amore di Dio per lui lo costringe a fare quello che deve fare, a predicare, ad andare dai fratelli, a visitarli. Lo costringe, lo vincola e lo conduce. E questo è molto bello, cari fratelli. Noi tutti siamo colpevoli di fronte a Dio perché non sappiamo ubbidire a tutta la legge, come ci ha insegnato la Scrittura. Paolo, nella lettera ai Romani, vede una legge dentro le sue membra che lo rendono incapace di fare il bene. Infatti si definisce misero. E così deve essere per tutti quelli che si accostano alla fede e vogliono, che sono chiamati e che vogliono fare la volontà di Dio, quello sì. Paolo dice, chi mi libererà da questo corpo di morte? In Romani 7, 24. Paolo, in queste righe, che come abbiamo detto prima, ci parla di chi è veramente il credente e cosa fa il credente. È bellissimo perché dice, non conosce più nessuno dal punto di vista carnale. Cioè giudica tutte le cose della vita dal punto di vista spirituale. Egli infatti è una nuova creatura. Paolo è una nuova creatura quando è stato, ha incontrato Gesù. Gesù l'ha cambiato, l'ha fatto diventare un nuovo Paolo. E poi una cosa molto bella, Dio ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato un compito di essere ambasciatori per Cristo. Perché? Perché Cristo è diventato peccato. È una cosa che non possiamo capire, è difficile da capire umanamente. Però con l'aiuto del Signore e attraverso quel seme di fede che il Signore ha messo nei nostri cuori, ci arriviamo, dobbiamo arrivarci. Colui che non ha conosciuto peccato, non ha mai commesso peccato. Gesù sappiamo che era immacolato quando è nato. È sempre stato puro Gesù. Non ha mai peccato. Però è diventato peccato per noi. C'è scritto che maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù cos'è stato? È stato crocifisso. Sappiamo che gli ebrei loro non crocifiggevano, è solo un'usanza dei romani. Quindi addirittura i suoi fratelli hanno voluto, i suoi fratelli dell'epoca, intendiamoci, che poi siamo anche noi stessi che l'abbiamo crocifisso, perché hanno voluto i fratelli dell'epoca, gli ebrei, che lui fosse giudicato da non ebrei. Quindi l'hanno crocifisso, non l'hanno lapidato. Ed è diventato peccato perché c'è scritto chiunque è maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi è voluto diventare maledizione. Ma come? Colui che è santo, è perfetto, è giusto, è veramente il maestro per eccellenza. È diventato tutto questo. La santità è diventata peccato. Ma perché? Perché c'era in Dio un intendimento ben preciso. Vedete com'è meraviglioso il piano del Signore. E questo è il caro amore, è il vero amore, cari fratelli, di cui parla Paolo, di cui ogni credente, da cui ogni credente si deve attingere e di cui si deve nutrire. Nel gesto di Gesù e in tutto quello che viene descritto nei Vangeli, Gesù dicono parli con durezza chi non era credente. Ma non è vero, Gesù era sempre stato fermo nella missione che aveva affidata, che gli era stata affidata da suo padre, è stato sempre fermo nelle scritture, ha sempre dimostrato misericordia. Nel gesto di Gesù, che è stato maledetto sul legno ed è diventato peccato, io vedo solo misericordia, giustizia e santità di Dio, non vedo altro. Giustizia perché sappiamo che la giustizia di Dio deve manifestarsi, se no è un Dio che non è giusto, non è un Dio perfetto. Quindi, cari fratelli, come Cristo, abbiamo visto qui, ha sofferto veramente per noi nella carne. E ci colleghiamo a quello che c'è scritto in 1 Pietro 4:1. Chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Perché riflettiamo bene, se uno è morto, come dicono di essere credenti, se uno è morto, che potere ha il peccato su di lui? Nulla. E che potere hanno le cose del mondo sul credente? Non dovrebbero avere nessun potere. Ma questo mi fa anche riflettere sul fatto che ha sofferto nella carne. Il Messia ha sofferto nella carne, il credente da peccatore ha sofferto anche nella carne. Perché intendiamo bene che chi è stato schiavo del peccato ha sofferto nella carne, perché la schiavitù è dolorosa, è molto dolorosa, cari fratelli, qualsiasi essa sia. Cristo è venuto per liberarci dalla schiavitù, dai complessi che abbiamo anche nei confronti degli altri, nelle regole sociali. Nei complessi di inferiorità, magari se una persona è più ricca o benestante, ci libera da tutto questo. Ci libera anche dalle abitudini pagane che tanto male fanno all'uomo. Affinché il credente stesso presenti il proprio corpo quale ragionevole servizio, come sacrificio vivente. E questa è la santificazione, cari fratelli. Quello che ho nel cuore lo si vede anche di fuori nel mio corpo, e quello che faccio col mio corpo dice anche cosa ho nel cuore. Non possiamo ingannare Dio e anche gli altri. Non possiamo ingannare le altre persone, perché le persone lo vedono, come non possiamo ingannare Dio, perché sennò siamo veramente diabolici. Questo vuol dire che siamo indissolubilmente anima, corpo e spirito. Qui non c'è filosofia o psicologia, ma solo verità, amore e giustizia in Gesù Cristo. L'amore di Dio si vede anche come operato nella storia. Prima ha dato la legge sul Monte Sinai a Mosè. Sappiamo che Mosè è stato 40 giorni e 40 notti al cospetto del Signore. Gli è stata data la Torah, cioè i Pentateuco, i primi 5 libri dell'Antico Testamento. Ha scritto le leggi su tavole di pietra perché non potessero essere smarrite, non si potessero rovinare, perché se le faceva su pergamena probabilmente si sarebbero deteriorate col sole, la sabbia, perché lì è una zona deserta. Però il Signore, nella sua infinita intelligenza e misericordia, sapeva benissimo che l'uomo non sarebbe stato capace di ubbidire a tutta la sua legge. Sappiamo che gli ebrei hanno 613 precetti. È per questo che ha preparato suo figlio. Noi, cari fratelli, siamo incapaci di essere giusti, tantomeno giustificati. E qui torniamo, non colui che si raccomanda da sé, ma colui che è raccomandato da Dio. Il proposito della legge, perché è stata data la legge da Dio all'uomo? Visto che noi siamo incapaci di ubbidire a tutta la legge, è stata data la legge perché smettiamo così di confidare in noi stessi. E questo serve per condurci a Cristo, a farci conoscere le meraviglie della sua grazia, per confidare solamente in Lui, nella sua grazia, nella sua vera bontà, e non più in noi stessi. È come se la legge fosse una gabbia, perché ci ingabbia, ci inchioda, perché non sappiamo compierla e quindi ci rendiamo conto di essere colpevoli. Se ci rendiamo veramente conto di essere colpevoli, la nostra autostima diminuisce. Perché, cari fratelli, l'evidenza della giustificazione per fede in un credente è la santificazione. Se un credente si sente giustificato, vuol dire che non si muove più secondo la legge, ma secondo la legge della fede. L'evidenza dell'opera di Dio nella vita non è che una persona decide di seguire il Vangelo. In quel momento io conosco chi mi parla del Vangelo, ecco, io voglio seguire. Certo che questo è un primo passo importante, però non... La vera crescita spirituale non è quando io mi impegno perché voglio fare una cosa. Ma la cosa fondamentale è che il Vangelo convinca di peccato. E questa è l'opera dello Spirito Santo che continua durante tutta la vita del credente. Non è che una volta, sappiamo che si diceva, una volta creduto è per sempre salvato. Questo non è vero. Sono delle fandonie che raccontano gli uomini religiosi che si esaltano da se stessi, si fanno belli di fronte agli uomini. Ma se uno è veramente credente, l'opera dello Spirito Santo, cioè il convincimento di peccato, continua tutta la vita del credente. Tutta la vita continua. Non è che una volta, sì, mi sono ravveduto perché ho rubato due mele, la marmellata e la bici a uno che non conoscevo, mi sono ravveduto, certo che è importante restituirgli la bici, però da lì in poi devi continuare a ravvederti, perché il Signore vuole che arriviamo a Lui puliti, perché il Signore è puro. E questa confidenza che possiamo averla solo grazie a Gesù Cristo, per la sua misericordia. Allora ci rivolgiamo a Dio come un padre. Se mentre per gli increduli il giudizio di Dio è come una mannaia sulla testa delle persone, quando uno crede, ci si presenta a Dio grazie al sacrificio di Gesù, non per opere giuste da noi compiute, c'è scritto, ma grazie al sacrificio di Gesù possiamo avvicinarci e confidare a Lui come un vero padre. Infatti c'è scritto: non ci chiamerà più servi, ma ci chiamerà figli, figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. E ci avviciniamo con fiducia in Cristo. Quindi sappiamo che se Dio ci corregge per il nostro bene, ma ci corregge con amore. C'è magari la tristezza, però ci deve essere anche la gioia. La tristezza perché non è che la correzione provoca sofferenza, però umanamente uno dice, come ho sbagliato? Ma perché devi demolire l'uomo? Devi demolire quell'io che così tanto ti domina. E questa demolizione non la fa un altro fratello. Questa demolizione la fa lo Spirito Santo. Vedete, cari nel Signore, l'opera di Gesù è così forte, la sua parola è così potente, che anche il più infimo dei peccati, il più becero, il più terra-terra, il più schifoso dei peccati, però c'è scritto che la bestemmia contro lo Spirito Santo non può essere perdonata. Cioè, quando lo Spirito spinge a ravvederti e tu, di tua iniziativa, vai contro questa voce che ti dice di ravvederti, allora lì bisogna aver paura. Bisogna aver paura perché ci stiamo incamminando veramente nella desolazione, ancora da vivi. E anche il più forte delle schiavitù può essere spezzate grazie allo Spirito del nostro Signore. Il nostro Dio, colui che ha creato i cieli e la terra, ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, come sappiamo, e liberarci da tutte le schiavitù. Come fece l'Eterno per gli ebrei in Egitto, come ha fatto Gesù con i paralitici e i ciechi e anche con le persone indemoniate. Così ora, per mezzo del suo Santo Spirito, è capace e potente di liberare colui che già ci ha incatenato nelle miserie del peccato. E non crediamo, cari fratelli, che siano solo i peccati, diciamo, che riguardano la sfera sessuale che rendono schiavi. Ci sono tantissime cose che possono rendere schiavo un uomo. Ognuno di noi lo sa, perché c'è scritto, tu sei schiavo di quello che ti vince, della cosa che ti vince. Se mi vince giocare alle macchinette, vuol dire che sono schiavo delle macchinette. Le scommesse sappiamo che non sono da credenti. E adesso dico questo per non dire altro. Perché tutti i peccati sono gravi agli occhi del Signore. Però abbiamo anche imparato che le profondità e gli abissi di Satana si rivelano maggiormente nei peccati che offendono il corpo. E questi peccati sono i peccati di stampo sessuale. La fornicazione, l'adulterio. Sono tutte cose che offendono il corpo. Perché il corpo è stato creato da Dio per essere pulito e per ritornare a Lui, non per essere dato in pasto ai piaceri degli esseri umani. Il sangue di Gesù Cristo ci lava dai peccati per presentarsi giustificati al cospetto di Dio, e Dio ci tratta come figli. Se nell'antico patto sul monte Sinai la legge era stata data per separare un popolo, per creare un popolo, dice che il Signore ha creato il suo popolo, che sono gli ebrei, per separarli da tutte le altre nazioni che si comportavano senza Dio, perché avevano idolatrie di ogni genere, passavano i loro figli per il fuoco, immolavano la divinità, c'era promiscuità, fornicazione, adulterio, omicidi, truffe, tutto quello che di peggiore l'uomo ha inventato, perché questo l'ha inventato l'uomo, non l'ha creato il Signore. È la ribellione dell'uomo che ha portato questo. Sapevamo che per questa legge data sul monte Sinai a Mosè, chi peccava era condannato, era inappellabile il giudizio. Le donne adultere venivano lapidate fuori dalla città. Cioè lapidate, preso delle pietre e scagliate le pietre contro questa persona. E questa è la famosa legge del taglione, che di per sé, senza... dopo che è venuto Gesù, all'epoca poteva essere giusta, perché era giusta di sicuro, perché la legge esprime la santità di Dio, non è una cosa sbagliata la legge, ma quello che è sbagliato è l'uomo, perché non è in grado di compierla tutta perfettamente. Quindi era una legge che comunque non lasciava scampo a chi sbagliava, ma Dio lo sapeva questo, è per quello che ha mandato poi parecchi anni dopo suo figlio Gesù. E questa è la vera grazia, la giustificazione per fede. Se vedete, nell'antichità il sacerdote offriva l'agnello a Dio per se stesso, per i suoi peccati e per i peccati del popolo, per far sì che l'ira di Dio non si abbattesse sugli esseri umani. Ma gli ebrei erano come tutti gli altri, solo che avevano Dio, credevano in questo. Non erano diversi dagli altri popoli, hanno lo stesso sangue che scorre, la stessa intelligenza, gli stessi peccati facevano. Però la legge ha fatto sì che li preservasse, facesse un enclave di persone che si rivolgevano a Dio. E per essere giustificati, affinché la giustizia di Dio non si manifestasse con la morte del peccatore, perché sappiamo che la giustizia di Dio deve essere senza spargimento di sangue, non c'è remissione dei peccati, allora aveva detto: bene, voi adesso siete colpevoli di fronte a me, presentate. Certo che se erano fornicatori dovevano uscire dal popolo, erano cacciati via e le donne adultere erano lapidate. Bene, voi siete peccatori, presentatemi l'agnello e l'ira che io dovevo avere su di voi la trasferisco sull'agnello. E quindi la morte dell'agnello, diciamo, simboleggia la vostra morte e questo vi deve far riflettere sul male che avete fatto. E in questo c'è tanta misericordia. Se all'epoca il sacerdote presentava l'agnello, col nuovo patto, cioè con la venuta di Gesù, è Dio stesso che prepara l'agnello. Come aveva detto Dio ad Abramo, che gli ha detto: offrimi tuo figlio, l'unico tuo figlio. Però gli aveva anche detto: ma in Isacco ti sarà data la discendenza. Isacco come faceva a districarsi da questo? Aveva avuto la promessa del figlio che avrebbe avuto la discendenza di Isacco, però il Signore gli chiede Isacco. E come è uscito? Ne è uscito ubbidendo al Signore per fede. Per fede è stato giustificato. E cosa è successo? Che come all'epoca il Signore ha fatto trovare, vedete, si è alzato di mattina presto Abramo, ha preso la legna, l'ha caricata sulle spalle del figlio. E il figlio, che non era uno sciocco, sapeva benissimo, perché non aveva 2 anni, era consapevole che per fare adorare il Signore bisogna avere un sacrificio. Cosa gli dice? Ma dov'è l'agnello, papà? Dov'è l'agnello? E Abramo, nonostante questo, ha alzato il coltello sul suo figlio, l'ha alzato. E però è intervenuta la misericordia di Dio, perché Abramo ha obbedito per fede e gli ha fermato la mano e si è girato Abramo e hanno visto impigliato per le corna un capro, un agnello. Allo stesso modo il Signore ha offerto il suo agnello. Vedete come c'è simmetria, c'è perfezione nella parola di Dio, come è stato offerto, è stato fatto trovare l'agnello ad Abramo al posto di Isacco. Così il Signore ha presentato il suo agnello perfetto, che è suo figlio Gesù. E cosa dice? Loro non sono capaci sulla terra di salire a me, perché non riescono a compierla tutta la legge. Allora cosa succede? Il Signore dall'alto è disceso in terra e si è fatto uomo, si è incarnato. Perché l'incarnazione di Gesù cosa significa? Significa che Dio è solidale con le nostre difficoltà, con le nostre sofferenze. E questa è la vera misericordia, il vero amore. È solidale, sa che possiamo sbagliare, che soffriamo anche per i nostri sbagli, i nostri peccati. E allora dice: visto che non siete capaci di adempiere tutta la legge, cosa faccio? Vi preparo io la soluzione. E questa soluzione, scusate la commozione, ve la do nel mio figlio Gesù, santo, l'unico che ha vissuto una vita perfetta. E questo Gesù, io cosa faccio? Lo faccio diventare peccato. E questo l'amore, è un amore incomprensibile all'uomo naturale, perché devi essere mosso da pazienza, da amore, nei confronti anche della parola del Signore. Se non capisci le cose, il Signore te le rivela. Ed è, cari fratelli, per questa stessa misericordia di Dio di cui abbiamo cercato di capire oggi, che io stesso, e mi vedete qui oggi, sono stato liberato. Allora ben vengano le disfatte, le umiliazioni, le sportellate in faccia, le bastonate, ben vengano. ben inteso, le bastonate per aver fatto il bene, queste sono anche accettate, sono una benedizione del Signore. Anche le difficoltà nel lavoro, ben vengano. Anche le prove più dure. Perché? Perché voglio guadagnare Gesù Cristo, voglio guadagnarlo, ma non lo voglio guadagnare con me stesso, l'ho già guadagnato. Il Signore, vedete quanto è grande, l'ha già fatto guadagnare. Però bisogna crederci con tutto il cuore. Andare, come dice il cantico, al Signore così qual sono, pieno di peccato. Ma per il sangue da te versato, io vengo a te, Signore. Perché uno è morto per tutti e tutti sono morti. Quindi la tua morte, per i miei peccati, mi spinge a venire verso di te, Signore. E come dice Paolo, l'amore di Dio mi costringe, mi vincola, mi spinge a fare queste cose. Paolo dice, io sono ingabbiato dall'amore di Dio, ma è una gabbia di libertà, non è una gabbia di schiavitù come quella del peccato, è una gabbia di libertà, è la vera libertà per l'essere umano. Volevo solo più citare alcune cose. Nel Salmo 22 viene descritta la sofferenza del Messia. E se leggiamo bene quello che c'è scritto nel Salmo 22, capiamo col cuore e se lo assimiliamo per fede, non dobbiamo capirlo con la testa. E se assimiliamo per fede quello che sta scritto, questo ci deve muovere a solidarietà per le sofferenze altrui. È indispensabile, ma la solidarietà non si manifesta, cari fratelli, con frasi fatte, oppure con distacco da un fratello che soffre. Gesù nei Vangeli, cos'è scritto? Che fremette nello spirito e si turbò e pianse di fronte a Maria e ai giudei che piangevano per la morte di Lazzaro. Gesù fremette nello spirito e pianse. Vedete come insegna a essere veramente un essere umano, il Signore, come si è incarnato. Ha preso le stesse, e noi dobbiamo attingere a questo. Questo in Giovanni 11. In Giovanni 12 la stessa Maria lava i piedi a Gesù e gli asciuga coi suoi capelli. Questi sono gesti d'amore, non sono gesti distaccati. E poi un altro esempio molto importante nei Vangeli, in Luca 7, la peccatrice che unge i piedi di Gesù e li bagna con le sue lacrime. E poi li unge, ha rotto una libra di olio profumato di un valore incredibile per l'epoca. E asciuga i suoi capelli e continua a baciargli i piedi. Questa era una peccatrice, perché Gesù era entrato a casa del fariseo per pranzare. E tra questi c'era anche la peccatrice. Il fariseo dice nella scrittura, in cuor suo diceva, ma se questo qui fosse veramente colui che dice di essere, sa che questa donna è una peccatrice, che non puoi stare a contatto con una peccatrice. E invece Gesù cosa fa? Che legge nei cuori. Simone, devo farti un esempio. Io quando sono entrato, non mi è stato dato dell'acqua per lavare i piedi e non mi è neanche dato un bacio. Invece questa donna, che è una peccatrice, che dovrebbe essere fuori dalla nostra adunanza, dalla nostra comunione, mi ha dato un bacio e non ha smesso di baciarmi i piedi. Vedete quale amore c'è anche in questa donna? E questo amore è gradito al Signore. Perché c'è scritto che l'amore non viene... La donna ha avuto un'illuminazione nel suo cuore, probabilmente anche per le sofferenze che ha avuto nella sua vita, ma questo lo dico io. Però questo amore di questa donna è la manifestazione di Dio nella sua vita. Sapeva che aveva di fronte. È per quello che continuava a baciargli i piedi e bagnarglieli con le sue lacrime. È un gesto di un'umiltà incredibile. Non sono quelle fandonie che vengono raccontate dalle religioni. Questo è un cuore rotto. È un cuore rotto, spezzato, atterrito, così qual sono. È andata al Signore questa donna. E Gesù cosa dice a Simone il fariseo? Dice, vedi, tu non mi hai dato neanche un bacio, non mi hai dato l'acqua per lavarmi i piedi. E questa donna non ha smesso di baciarmi i piedi, non ha smesso di baciarmi i piedi. E dice, va, la tua grazia, la tua fede ti ha salvato, va in pace perché Dio ti ha perdonato. Leggo solo più il Salmo 22 per far capire le sofferenze del Messia che ci devono rendere solidali con Lui. Salmo 22, ci sono alcune parti bellissime, è tutto bello, però qua è il Messia che soffre e che è in un momento molto difficile della sua vita terrena. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Dice, sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Perché Gesù è stato crocifisso. Poi dice anche che mi avete forato le mani e i piedi, perché la crocifissione portava questo. E se tu sei crocifisso, la forza di gravità ti porta giù. E quindi per quello che Gesù dice che ha tutte le sue ossa slogate. E poi dice, spartiscono tra di loro le mie vesti, tirano sorte la mia tunica. Quale beffa ha dovuto subire il nostro Signore, quale umiliazione. Ma tu, e dice il Messia, ma tu Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. E poi dice, tu mi hai risposto, perché oggi egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione dell'afflitto. E non gli ha nascosto la sua faccia, ma quando ha gridato lui, l'ha esaudito. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Vedete la sofferenza del Messia com'è. Però il Signore ha avuto ascoltato, non ha disprezzato l'afflizione dell'afflitto. Vedete questo? Perché abbiamo detto tutto questo? Perché a volte le prove ci possono anche portare in situazioni disperate. Però sappiamo che il Signore, se noi siamo a posto con Lui, ci soccorre. Lo dice qua il Messia, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Mi ha risposto, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione dell'afflitto e non gli ha nascosto la sua faccia, ma quando ha gridato lui, l'ha esaudito.